www.redijo.it e la storia continua. Federico Barbarossa e Milano. Dopo il fallimento della prima spedizione, Federico tornò per distruggere Milano, ma intanto a nord-est nasceva la Lega e disse: finché non ne resti traccia. Negli anni in cui il giovane imperatore saliva al trono, l'Europa stava uscendo da una lunga fase di anarchia, o, se vogliamo essere più precisi, di dissoluzione del potere. Da tempo immemorabile l'autorità era stata frantumata, usurpata, comprata e venduta, al punto che chiunque avesse i mezzi per fortificare rozzamente i propri possedimenti aveva finito per riscuotere imposte, giudicare liti e battere moneta. E da tempo immemorabile gli uomini si erano avvezzati a riconoscere come un potere legittimo, solo quello che potevano vedere e toccare ogni giorno, e a cui avevano giurato personalmente fedeltà, che si trattasse di un signore locale o di un comune, mentre riservavano al re un'obbedienza puramente formale, e a volte nemmeno quella. Certo, il monarca era consacrato e dunque dalla sua persona emanava una sorta di carica magica che gli valeva il rispetto della gente comune. Le persone colte, che non erano molte ed erano quasi tutti vescovi o monaci, sapevano che il re, più dei principi o dei piccoli signori locali, incarnava il concetto di un'autorità che noi oggi definiremmo statale e che essi chiamavano res publica. Ma tutto questo, per molto tempo, era rimasto sulla carta e nessun regnante, men che mai l'imperatore, aveva goduto dei fatti di una autorità pari alle pretese. Ora, però, i tempi erano cambiati. In Francia, re Luigi VII, col consiglio dell'abate di Saint-Denis, Sughero, aveva cominciato a reprimere l'insolenza dei magnati e a ridare alla legalità capetingia un lustro che poteva anche ricordare alla lontana i bei tempi di Carlo Magno. In Inghilterra, proprio nei giorni in cui il Barbarossa piantava le sue tende a Roncaglia, si preparava l'incoronazione di un altro giovane re, Enrico II, cui i magnati del regno, dopo anni di ribellioni, avevano finalmente giurato obbedienza. Ma oltre alla fedeltà dei principi e dei vescovi, che per secoli era stata l'unica risorsa dei regnanti, questi sovrani cominciarono a disporre anche di altri strumenti, grazie allo sviluppo dei traffici e alla prosperità dei mercanti cittadini, su cui prevalevano imposte e pedaggi. I re avevano denaro e potevano usarlo per pagare giudici, scrivani, addirittura uomini d'armi, come non era mai stato fatto a memoria d'uomo. Al tempo del Barbarossa, insomma, era cominciata quella riscossa dello Stato che alla fin fine non si sarebbe più fermata fino a oggi. Mai più l'Europa avrebbe conosciuto un'epoca di frammentazione del potere e di impotenza dei governi centrali, come quella che aveva attraversato a cavallo dell'anno 1000. E se ciò accadeva nei regni di Francia o di Inghilterra, non si vede perché non avrebbe dovuto accadere anche in quelli della Germania e dell'Italia, riuniti sotto lo scettro imperiale, tanto più che rispetto a quei re, l'imperatore disponeva anche di un'altra risorsa di eccezionale importanza. Nella prospera Europa di quegli anni non crescevano soltanto la popolazione, i raccolti agricoli e i traffici, cresceva anche il numero di quelli che sapevano leggere e scrivere e disciplinare il proprio ragionamento nelle forme rigorose della lingua latina. Nelle città si moltiplicavano le scuole, e non solo per studiare teologia e medicina, ma anche diritto, il che voleva dire, soprattutto, riscoprire il diritto romano nelle monumentali codificazioni di Teodosio e Giustiniano. Un numero crescente di persone si abituava a vedere il mondo attraverso il filtro del codice giustinianeo, ed erano proprio quelli che poi serviranno in qualità di giudici i potenti di questo mondo e che scrivevano trattati per insegnare agli incolti l'ordinamento ideale della società. www.redigio.it e la storia continua.